Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci nel Big Apriti Cielo. È puntata fantastica perché abbiamo sempre ospiti eccezionali. Oggi c'è con noi il maestro Stefano Casaccia, che indubbiamente adesso si presenterà perché abbiamo voluto dare questa volta spazio alla musica. È una persona veramente che mi onora di essere qui perché a Trieste abbiamo delle risorse incredibili, cioè delle persone di pregio, ma anche proprio di cuore, ma lui è anche un artista straordinario e vedremo il perché, anche addirittura lo sentiremo oggi perché proprio ci farà un concerto in diretta. Ma prima di iniziare con la sua presentazione, per collegare anche la puntata della scorsa volta in cui c'era il rabbino capo Alexander Meloni della città di Trieste, altra meravigliosa persona straordinaria, quindi siamo qui proprio con persone sempre più straordinarie, una cosa pazzesca. Allora, vorremmo iniziare con un titolo che peraltro abbiamo concordato col maestro Stefano Casaccia, che è proprio che la musica è luce, la musica è libertà. E sentiamo un piccolo accenno di Hurricane, che è stata presentata all'Eurovision proprio per Israele e purtroppo è stata fischiata. Ora, quello che noi vogliamo fare su Apriti Cielo, ma non solo, è aprire proprio la mente e il cuore alle persone che la musica deve essere libertà e non deve essere vittima di politiche o comunque soprattutto di razzismo. E su questo direi che iniziamo e poi sentiamo questa meravigliosa persona e professionista che ci illuminerà la vita con le sue parole.
Hours and hours and powers, life is no game but it's ours, while the time goes wild. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride, dancing in the storm, I got nothing to hide, take it. Living in a fantasy, ecstasy, everything is meant to be. We shall pass, but love will never die. Hours and hours and powers, life is no game, but it's ours. Why? The time goes wild. Every day I'm losing my mind, holding on in this mysterious ride, dancing in the storm, I got nothing to hide, take it all and leave the world behind. Baby, promise me you'll hold me again, I'm still broken from this hurricane, this hurricane.
Eccoci qui, maestro Casaccia. Di lei cosa si può dire? Innanzitutto, di tutto, di più, ma di bello.
Buongiorno a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori. Diciamo che appunto è giustamente importante questa motivazione che hai dato prima del non razzismo, perché ricordiamo che anche i russi cantanti non potevano più venire qua, insomma. Non è giusto, diciamo, ci sia il rapporto è col governo dei vari paesi, quindi è una cosa assolutamente relativa, non riguarda l'umanità.
Tra l'altro lei è stato maestro di conservatorio, sì. E adesso ci farà tanti concerti bellissimi, sì. Con un trio Belle Elixir.
Ci è venuto in mente questo titolo perché così quasi che la musica sia inebriante, no? E faccia un effetto così di esaltazione positiva. Ecco, questo sempre.
Quindi va oltre ogni limite, va proprio a toccare i cuori.
Sì, vedremo, perché anche diciamo il repertorio che abbiamo scelto, no? All'inizio era più basato sulla musica della Belle Époque, che è stata anche un'altra epoca molto interessante, perché molto bella, perché si basava sul successo in ogni campo. È l'epoca in cui è stata fatta la Torre Eiffel, dove è stata inventata le scale mobili, la luce, la radio. Quindi dovete pensare, e quando dura? Dal 1880 fino al 1917, cioè la guerra, quindi la 15-18, diciamo, 15, diciamo, quindi si ferma tutta questa bellezza. Però qui tratteremo, diciamo, questa volta invece la musica a Vienna e a Napoli. A Vienna è proprio un inedito, no? Anche in questa forma. Noi siamo, oltre al flauto, c'è il pianoforte e la viola da gamba o il contrabbasso. Quindi c'è Roberta Bortolin e c'è il maestro Claudio Gasparoni. E quindi certamente è un'interpretazione frizzante della ma non so, vi dirò qualcosa di più specifico poi.
Sì, io parto subito con le domande perché ci ha già interessato, sì. Moltissimo, perché ha ragione che aveva scelto già una musica molto luminosa, perché la Belle Époque era una musica di speranza, luce che poi sembrava essersi spenta con la guerra, però la luce vince sempre sul male, e quindi sostanzialmente lei dice adesso noi facciamo un altro repertorio ancora, che è proprio qui a Trieste, cioè, sì. Dove possiamo intanto sentirvi? Diciamolo subito ai, sì, nostri radioascoltatori.
Allora abbiamo due concerti, il primo mercoledì 15 alle ore 19 alla Casa della Musica, e ingresso è libero, con offerta libera, e il secondo concerto è il giovedì 16 all'Adriaco, Yacht Club Adriaco, alle 18.
E tutti possono partecipare?
Diciamo, penso che il club, l'Adriaco, forse magari con invito, insomma, avvisando le persone, ecco, sì.
Abbiamo la premura magari di chiamare, sì, perché immagino, sì, che ci sarà il pienone. Io, da che li conosco, sono veramente incredibili, e per convincere veramente tutti della capacità, perché ovviamente il maestro Casaccia non si insensa mai, nel senso che lui è una persona, come sentite, molto modesta, molto bella, molto pulita, però bisogna anche riconoscere il talento. Allora io vorrei farvelo ascoltare almeno in questo breve pezzo, che in realtà sarebbe stato molto più lungo, ma purtroppo in radio abbiamo i tempi stretti, di Vivaldi. È qualcosa di un virtuosismo da lasciare a bocca aperta. Thank you. eccolo qua, un virtuosismo incredibile, un'energia pazzesca che lei riversa sempre nel suo modo di fare musica.
Diciamo, i grandi compositori, i grandi musicisti sono sempre, diciamo, facili da ascoltare e difficili da suonare. Questa è un po' la loro caratteristica, perché sicuramente quello che scrive Vivaldi è eccezionale, ma come Mozart, non so, qualunque autore è sempre così. Quello che noi stupisce, diciamo, qui la fine che hanno fatto sia Mozart che Vivaldi, cioè sono stati tutti buttati nella fossa comune a Vienna, sono morti tutti a Vienna, Vivaldi è nato a Venezia, è nato a Salisburgo, Mozart, e dopo sono morti a Vienna, e a Vienna si vede che c'erano state le, non so, qualche peste, qualche cosa, ma anche sembra comunque strano, no? Che non ci sia stata una sepoltura, perché comunque erano personaggi conosciuti alla loro epoca. Non...
Purtroppo non si dava ai musicisti l'importanza e quello che in effetti anche il nostro Santo Padre sta continuando veramente da anni a dire. Già lo scorso anno, ma lui ha sempre dato spazio proprio a quanto i musicisti non debbano essere dimenticati, né appunto, come lei ricordava, tantomeno buttate nelle fosse comuni. Oggi per fortuna sarebbe una pratica che in Occidente sarebbe esecrabile, per fortuna non esiste più, però anche per questioni di povertà e di ceti una volta si faceva, era drammatico, ma quello che possiamo dire è che verranno ricordati per sempre, perché indubbiamente Mozart chi certo. Se lo dimenticherà mai. Ma è interessante il fatto che già nel 2023, quindi sì, recentemente l'anno scorso, Papa Francesco diceva che comporre musica è una metafora della vita, in cui abbiamo bisogno sia di sintonizzarci armoniosamente con gli altri, con la società e con le sue leggi, sia di dare spazio all'originalità del modo di essere e di esprimersi di ognuno. E io mi ritrovo molto in questo, proprio su quello che lei crea, no? E che abbiamo sentito prima. Inoltre ha detto anche che la musica aiuta i testi sacri a parlare e crea fraternità, anche per rispondere a una società come quella di oggi, che invece, come abbiamo visto prima, giudica e elimina persone e testi solamente per un'appartenenza etnica. E inoltre, addirittura, Papa Francesco dice che la musica crea un ponte e avvicina al trascendente, e ai musicisti come lei dice proprio: date voce al vostro cuore con l'arte, che è qualcosa, diciamo, di incredibile. Quante volte le è capitato a lei di dare voce col cuore all'arte?
Sempre, diciamo che senza un coinvolgimento del cuore non esiste, cioè la musica, cioè, deve essere sempre creata al momento in base ai sentimenti che si hanno in quel momento, quindi per quello non sarà mai uguale. No, e quindi a se stessa, ogni volta che viene riprodotta ci sarà sempre una differenza. Poi, diciamo, noi che siamo barocchisti come origini, ci basiamo proprio sulla variazione, in base a delle regole ben precise tu fai, costruisci tutto un modo, un percorso. Però può essere, pensate che già nel 500 esisteva questa possibilità e si variava per esempio 11 volte anche per passare da una nota alla stessa, oppure al primo grado, al secondo, eccetera eccetera, no? E questi metodi erano fatti la prima parte per i dilettanti e l'ultima per i professionisti, che ci sono delle combinazioni matematiche che sono veramente solo matematiche, quasi impossibili da fare se non forse un computer.
Ma infatti, tra l'altro, lei mi diceva prima che quando lei nomina computer mi viene in mente il fatto che lei ha avuto anche a che fare ultimamente con l'intelligenza artificiale, perché la sua strada in realtà, nonostante la sua bravura che è stata anche riconosciuta,
ma
perché,
non nel senso del computer, nel senso elettronico, no.
Dico che la sua bravura è anche il fatto che lei ha scelto uno strumento come il flauto dolce, che sicuramente non è il più semplice e non è neanche il più ascoltato in generale. Però lei ha scelto quello strumento e adesso, per dare a noi tutti questi concerti gratuiti, di fatto deve vincere bandi di concorso. E quindi lei mi ha detto che l'intelligenza artificiale può aiutare anche nel creare queste opportunità. è la prima persona che me lo dice, perché l'intelligenza artificiale sicuramente non riuscirà mai a proporre quello che lei, di cui lei parlava prima, questi virtuosismi incredibili che per fortuna appartengono solamente agli artisti come lei.
Sì, tutti.
Però aiuta per quanto riguarda invece la costruzione di questi eventi.
Sì, da un punto di vista burocratico, questa intelligenza artificiale, che cos'è? Si tratta, almeno io uso una adesso da pochi giorni, ma ce ne sono già decine, penso, di queste intelligenze. Ma semplicemente, diciamo, che cosa fanno? Riuniscono le cose, tu gli dai un tema e questa prende da tutte le parti le notizie più varie e mettono insieme ordinatamente. Ecco, allora, ecco perché. Perché noi ci domandiamo, quando uno lavora in campo burocratico, no, per costruire queste domande eccetera eccetera, come deve fare? Perché ogni tanto ci sono delle domande che sono astruse, no? Qual è la rilevanza del suo progetto, la rilevanza nel senso economico, nel senso sociale, nel senso... cioè veramente sono domande che noi non siamo professionisti di queste cose, ecco. Diciamo che una volta oltretutto ci avvalevamo di una ottima struttura fatta sempre di persone molto in gamba. C'era una giovane laureata in lingue, poi un altro tecnico amministrativo dirigente della regione Sicilia che curava i rapporti con Bruxelles, perché bisogna tutto saper interpretare queste regole, anche domandare certe volte quante righe hai scritto, se ne scritte troppe anche questo non va bene, capito? Cioè è una cosa meccanica, ecco, non è che sia
ha proprio niente a che vedere con l'arte, però gli artisti
alla
sono
fine,
costretti
guarda,
a...
abbiamo costruito questo 10 anni fa, ho vinto un progetto dato da me intitolato Baroque, comprendeva l'Italia, la Slovenia e la Romania, che erano appena entrate nell'Europa, e quindi diciamo la musica diventava un vettore per fortificare l'unione, no? E favorire, ecco, l'unione di questi stati.
No. E quindi lei dice, mentre una volta tutto sommato si dava valenza anche al progetto e anche alla qualità,
sì,
adesso ci sono delle richieste sempre più, diciamo, complesse che l'intelligenza artificiale va a rispondere,
sì,
perché va per stereotipi, cosa di lontanissima,
certo,
di quanto più lontano c'è da un artista,
anche...
perché... non credo proprio,
certo,
che si possa standardizzare,
sì, questo,
un progetto musicale.
Certe volte anche si vincono progetti PNR, come si chiama? Ecco, anche quella è una cosa un po' assurda, perché a parte che di solito sono gestiti da regioni e così, mentre quello che era con Bruxelles è direttamente con Bruxelles, non so come dire. E poi il PNR, ricordiamo che è un prestito che deve essere poi restituito. E so che anche mio nipote, che ha vinto per la catalogazione un PNR, poi dopo bisogna trovare altrettanto di quello che hai vinto per poter agire, e intanto pagare, trovare eventualmente una fideiussione, cioè, ma è un po' forte. Invece con l'Europa era un pagamento diretto, 75% del vinto ti lo davano entro un mese, quindi capisci che partivi già con delle basi solidissime, ecco.
E diciamo che c'era indubbiamente un altro approccio verso gli artisti,
sì,
quando lei prima diceva che non si capacitava del perché gli artisti poi sono morti, artisti famosissimi poi buttati in altre epoche, in fosse comuni, forse anche questa modalità di chiedere agli artisti praticamente di trovare finanziamenti, visto che ahimè i mecenati sono sempre meno e bisogna rivolgersi in questo modo appunto a governi o comunque realtà, indubbiamente vediamo che tutto sommato c'è qualcosa che non va, quando l'arte è necessaria, e vedremo anche perché lei è stato anche professore, quindi voglio dire,
sì,
non è che la musica non sia un bene primario, anzi, e lo scopriremo via via,
sì,
in questa lunga chiacchierata, ma adesso ci ascoltiamo una delle canzoni che piace molto al Papa, perché il Papa ha detto anche quello che è la sua preferenza, ha nominato Wagner, ha nominato indubbiamente Beethoven, ma anche il tango. E quindi come non ricordare un Piazzolla, però eseguito con un flauto dolce. Ecco, il flauto dolce è stato la scelta del suo cuore, questa è una cosa sì. Che veramente mi colpisce molto. Sì. Non so come mai, ma lei ha scelto lo strumento forse che tutti riconoscono e ricordano per le primarie esperienze che abbiamo avuto a scuola, sì. Però ha tutt'altro a che vedere con quello che lei ha sempre insegnato.
Ecco, allora questa mia scelta è nata in seguito, perché io ho cominciato a suonare il pianoforte, perché mia nonna era una bravissima pianista, ma proprio di grande livello, solo che quella volta, lei era nata nel 1882, non si usava che le signorine e le signore andassero in giro per il mondo a suonare, no? Quindi, però, cosa faceva? Lei invitava tutti i grandi maestri che arrivavano a Trieste e aveva due o tre pianoforti a coda e suonavano insieme.
Fantastico.
Quindi aveva questa idea, per cui adesso ogni nipote ha uno dei pianoforti della nonna Margherita. Però, diciamo, io anche, niente, ho avuto un problema tecnico, ero passato attraverso una finestra, mi correva dietro con mio fratello così, e mi ero fatto male. Quindi non potevo avere una grande estensione della mano sinistra. E allora ho visto per caso questo strumento a casa del mio cugino a Torino, un altro genio, perché questo era un ingegnere, ma addirittura veramente era fantastico, ho imparato da solo a suonare il pianoforte, lui ha fatto, abbiamo una registrazione, il concerto di Beethoven a due pianoforti, suona la nonna e il cugino. Lui sapeva, se tu gli dicevi che giorno sarà il 5 gennaio 2345, in 3 secondi, aveva proprio una mentalità,
una memoria incredibile.
E lui era stato uno dei primi a lavorare in America, alla Silicon Valley, dove ha studiato i computer, e dopo è tornato in Italia e li ha cominciati a mettere, anche nella nostra regione, in tutta Italia metteva i computer.
Sì, maestro, mi scusi se la interrompo, però lei incensa sempre gli altri e parla poco di sé. E invece a me
piacerebbe tantissimo capire
sì. Come mai lei, da una situazione anche complessa, e questo credo che sì. Aiuti anche molto chi ci ascolta. Tutti noi magari abbiamo un sogno nella vita e poi per milioni di motivi, nel caso suo una finestra, stava scappando, giocando, voglio dire, uno magari non riesce a realizzare quello e poi scopre di avere una capacità incredibile in un altro strumento, e la sua capacità l'ha portata a diventare un maestro riconosciuto a livello internazionale ed anche un professore. E tutto parte da un amore che, come diceva lei, parte da una nonna che indubbiamente aveva trovato qualcosa che andasse oltre la problematica di genere, che già allora purtroppo non era compresa. Io spero che sempre di più ci sia una parità di genere, soprattutto una bellissima accoglienza di questa diversità che ci arricchisce. Però in effetti lei, come nipote, sarebbe stato destinato al pianoforte. A quel punto, non potendo, ha detto: ho visto questo flauto, e si è innamorato proprio di questo flauto.
Certo, questo è stato veramente così un fulmine a ciel sereno, perché appunto io comunque conoscevo la musica, quindi l'ho preso e subito ho cominciato a suonarlo. Poi ho avuto anche lì la fortuna di trovare un insegnante, stavamo a Venezia quella volta, e quindi ho fatto 2 anni privatamente con lei. Poi lei stessa ha detto: ma guarda che il conservatorio di Venezia hanno aperto il corso di flauto dolce. E allora così mi sono iscritto, era un corso sperimentale, abbiamo fatto di tutto, io ho lavorato per farla anche, ho scritto la legge sul flauto dolce, ci ha messo parecchi anni, ma dopo è diventato finalmente uno strumento normale, cioè come tutti gli altri, no? Quella volta durava 7 anni, adesso sarà addirittura 9, perché c'è il triennio più il biennio, no? al conservatorio come all'università. Il conservatorio, diciamo, è la scuola di eccellenza della musica nostra, dove appunto vengono a questo punto allievi da tutto il mondo. Io gli ultimi 20 anni passati ho insegnato a Trieste, in tutto ho insegnato 38 anni quindi, e adesso al mio posto, questa è un'altra cosa di cui mi vanto, c'è il mio allievo che è passato professore di ruolo. Ecco.
E quindi lei ha saputo trasmettersi amore, sì, che passione, no, e bravura anche, sì, nell'insegnamento, che è una,
certo,
cosa molto particolare.
Ma anche tutte le allieve, tutte hanno vinto nei loro diversi concorsi, no, di diverso livello, hanno tutte vinto subito. Quindi insegnano tutti, ecco, o dopo, o se hanno fatto un altro mestiere, quindi dopo è anche, beh, è diverso, perché anche ricordo un'altra mia allieva che è giornalista, Diana Paoli, un'altra è farmacista, insomma, ma insomma, sì, hanno fatto una bella carriera.
Esatto, ricordiamo anche che lei non a caso prima ha citato la giurisprudenza, perché lei peraltro è anche un laureato, è,
sì,
un giurista.
Sono laureato
quindi in legge.
In legge.
È,
sì,
per quello, per cui voglio dire, abbiamo, sì, di fronte a noi una mente incredibile, un artista della vita e anche un grandissimo
Poliedica.
Studioso. Ma su questo io lo stimolerei su anche come lui crea questi eventi. Beh, sentiamo questa canzone dopo The Party e poi vi spieghiamo il perché. Abbiamo messo questa canzone che è molto ritmata, molto, molto carina, insomma, e che sembrerebbe quasi una canzone, non c'entra nulla con la musica classica e con quello che si fa. Però io ho scoperto che il maestro Casaccia non solo fa degli eventi veramente molto interessanti da un punto di vista artistico, ma riesce a coniugare l'arte musicale con anche il party, cioè con il divertimento e addirittura con lo champagne, mi diceva.
E direi che, appunto, a parte che dico anche, nella mia vita sono sempre stata una persona che amava che ama le compagnie, insomma, e quindi, come dire, un aspetto anche gioioso e ludico, no? della vita, sempre magari con attenzione verso la cultura, la conoscenza, perché sempre c'è un divertimento positivo, ecco. Allora, anche nella programmazione, diciamo, siccome non si può fare sempre lo stesso, insomma, adesso sono quasi 5 anni che abbiamo fatto questo programma, siamo stati 3 volte in America, sono stato a Bruxelles, sono stati, insomma, allora bisogna cambiare qualcosa. Infatti adesso a Trieste faremo questo programma dedicato a Vienna e a Napoli, qualcosa che avevamo, quella parte napoletana l'avevamo un po' fatta. Poi a Mestre faremo completamente nuova, cioè tutta dedicata alla questa a musica del Biedermeier. E questo è molto interessante, è sempre questo periodo del mezzo 800, che ha degli autori che amano il virtuosismo, no? Ma non sono tipo Hummel, tipo Kramer, autori un po' minori, no? Però hanno scritto delle cose molto divertenti e virtuose. Anche forse mi comprerò un altro, quest'altro strumento che si chiama Kzakan, che è un flauto bastone. Si andava a passeggio col bastone e dopo tiravi fuori lo strumento, si divide in due e lo suonavi con un'ancia.
Caspita, sì. Cioè è una cosa interessantissima, sì, perché stiamo parlando sempre di uno strumento che la maggioranza di noi, appunto, ricordiamo, ha questa esperienza piccolina alle medie e non pensa che abbia tutte queste qualità. Però lei sta eludendo la domanda. Lo champagne,
sì,
lei però,
ecco,
lo mette,
sì, certo,
lo mette in queste,
allora,
cose.
Ecco, certo, bisogna proprio dirlo che, appunto, in questo clima così divertente dei due Strauss a Vienna, no? avremo un passaggio, una grande importanza, sarà l'ultimo dei brani che faremo dedicato allo champagne, no? Perché in questo senso si intende tutti i vini con le bollicine che andavano per la maggiore, addirittura hanno colpito anche lo zar di Russia, che quando ho sentito questa musica ha colpito sia per il vino ma anche per la musica di Strauss. Strauss era famosissimo in tutto il mondo. E quindi ha voluto anche lui venire a assistere a questo ballo. Poi abbiamo anche la Bauern Polka, che è la danza dei contadini, che questo, quindi anche questo è un clima agreste, così presunto, perché dopo sempre arriva un ballo raffinato, no? E dice Strauss: quando scrisse questa polca non poteva immaginare il successo che avrebbe ottenuto alla sua prima esecuzione di beneficenza a Plavosk, quindi penso in Russia, nell'agosto del 63, 1863. Perfino lo zar Alessandro chiede di ascoltarla. Ancora oggi, quando viene eseguita, il ritornello del brano viene cantato da tutti i membri dell'orchestra. Cantano insieme, no? Quindi ecco, adesso, noi qua non abbiamo i cantanti, questa volta abbiamo fatto solo una versione strumentale. E il primo brano, sempre Johann Strauss, questo è dedicato invece a Napoleon March. Questo è interessante così anche da un punto di vista storico, perché in un certo momento Johann Strauss prese una decisione così un po' delicata, una decisione politica, di essere un compositore e scrivere, che scriveva una bella marcia, Napoleon March, dedicata all'imperatore dei francesi, a Napoleone III, imperatore di Francia. E quindi questo, insomma, è molto importante, perché da un lato abbiamo che contemporaneamente l'Austria era sempre alleata della Russia per 100 anni, no? E invece questa, la presenza un po' di Napoleone, anche Napoleone III, che ricordiamo, io l'ho visto, ho suonato anche in Finlandia, nelle chiese protestanti c'è solo la statua di Napoleone III, che li ha salvati dagli svedesi, che erano considerati i nazisti del nord. Parentesi, questo. Quindi è interessante, perché sempre, insomma, Napoleone, la Francia, rappresenta sempre l'idea di libertà, no? Che devono così, almeno dopo che c'è stata la rivoluzione hanno inventato i francesi, ecco. E quindi non è che possiamo dare una cosa, dire una cosa diversa, no? E quindi anche questo, insomma, in realtà i russi cercavano di convincere gli austriaci a ripristinare, diciamo, la monarchia,
esatto. Sì.
E invece li ha come traditi, perché ha fatto l'accordo, gli austriaci hanno fatto l'accordo con i francesi
proprio perché erano affascinati da questa figura.
Sì. E quindi... appunto, e lui anche gli ha dedicato questa marcia, che è simpatica, come sempre così, in onore, diciamo, al suo stato libero, come, alla sua mentalità aperta, e come aveva tutta la Francia.
Beh, diciamo che è molto interessante, perché la musica non è un caso che unisca anche tutta questa parte, sia politica, sia, come si può dire, anche di fascinazione. Perché siccome qui in Apri di Cielo di solito parliamo sia di Sacre Scritture, o magari di quello che è la lettura del Papa nelle Sacre Scritture, tra l'altro molto spesso c'è questo accenno di celebrare proprio i momenti importanti con la cetra, col flauto, non a caso sempre il flauto, quindi voglio dire, io sono doppiamente felice di averla qui oggi, perché lei rappresenta proprio uno strumento che nelle Sacre Scritture è sempre, sempre, sempre ricordato, la cetra, il flauto, cioè tutti questi strumenti importantissimi, diversamente da altri sempre importanti, ma non li troviamo in pianoforte, per esempio.
Una piccola cosa, che a questo proposito, che c'è un bellissimo pannello che ha dipinto mia madre Alice Psacropulo, e che è a Cessalto, una chiesa in provincia di Treviso, praticamente a 1 chilometro dall'uscita dell'autostrada, e lì era raffigurata l'Assunzione della Madonna, con tutti gli angeli musicanti intorno, bellissimo. È un pannello enorme di un azzurro fantastico, l'ha fatto nell'82. Io consiglio, si può fare una tappa, bisogna certe volte domandare quando è aperta la chiesa.
La chiesa, sì. E ha fatto bene a ricordare, perché Alice Psacaropulo è sua madre, ma soprattutto una grandissima artista che abbiamo avuto la fortuna di avere qui a Trieste, e indubbiamente il maestro Casaccia proprio viene, ha sempre respirato e viene da una famiglia di artisti, ha portato avanti l'arte, e questa è una cosa veramente che è incredibile, però ha anche un senso neuroscientifico per tutti noi. Infatti, dai recenti studi, il cervello umano è plasmato su una capacità incredibile, che è proprio quella di comunicare attraverso la musica. È stata una scoperta importantissima, perché quando ci si interroga sul perché l'arte sia fondamentale, io dico benissimo, se qualcuno la mette in dubbio o la vuole imbrigliare, noi abbiamo parlato finora di libertà anche nella storia di quello che ha rappresentato la musica eccetera, ma in realtà la questione è ancora più profonda, perché ha le radici sul nostro stesso cervello. La biologia cerebrale reca gli strumenti comunicativi e di relazione emotiva alla musica sotto forma di meccanismi neurali innati. Questo cosa significa? Che già alla nascita i neonati riconoscono i rapporti di frequenza tra i suoni, mostrando una risposta privilegiata per gli intervalli armonici come l'unisono, l'ottava, la quinta, la terza, ma anche la quarta e la sesta, in quanto frequenze prevalenti dello spettro della voce umana. Non si tratta di una preferenza cosciente e ancor meno estetica, perché voglio dire, io sto parlando con un maestro che sicuramente capirà molto meglio di me queste cose, ma in realtà sono risposte prefissate del nervo acustico e del sistema di codifica troncoencefalica del suono, predisposti a processare al meglio la voce dei cospecifici. Quindi a 3-4 giorni di vita i piccoli distinguono finali reali di frammenti di Bach o di Schumann da finali illegali e dissonanti creati artificialmente, attivando regioni cerebrali diverse durante la loro percezione. Quindi l'intelligenza artificiale non imbroglierebbe mai nemmeno un piccolo neonato. Ancora, il lattante di 3 o 4 mesi canta spontaneamente intonato e imita i suoni prodotti da altri intonandoli istintivamente ancora prima di essere in grado di ripetere i fonemi, cioè la lallazione che noi abbiamo, la 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 la, no, riesce a cantare ancora prima. In altre parole, sa cantare, cioè modulare la voce nello spazio sonoro delle altezze e nel tempo delle durate ancora prima di essere in grado di parlare, esattamente come l'uomo di Neanderthal. L'ontogenesi ricapitola la filogenesi. È una cosa importantissima, perché oggettivamente noi non sapevamo quanto la musica è innata per noi. Scopriamo nella sua vita, maestro Casaccia, che è stata una cosa genetica legata alla sua famiglia, ma come vede è qualcosa che unisce il patrimonio di ognuno di noi dalla nascita, e questo proprio grazie alle neuroscienze, perché oggettivamente noi non sapevamo fino a questi studi il fatto che indubbiamente noi nasciamo con la musica. E la musica, tra l'altro, ha un impatto molto potente, e anche questo appunto deriva da questi studi neuroscientifici, sul cervello umano, perché è in grado di influenzare lo stato d'animo e l'umore delle persone, il loro senso di relativo benessere o irrequietezza, placidità o esaltazione, pace o mestizia, in modo del tutto inconsapevole. Il ritmo e il tempo musicale di un brano possono risvegliarci dal torpore, come farci piombare nel sonno più profondo. La melodia, i contenuti armonici e gli aspetti prosodici della musica possono comunicarci chiaramente una sfumatura emotiva, un indizio semantico o narrativo, trasmettendo informazioni anche molto complesse. La musica può consolarci come farebbe la voce umana, stimolando la produzione di prolattina, può indurci all'azione e renderci più determinati attraverso la stimolazione delle strutture motorie del cervello e i centri motivazionali come il circuito dopaminergico della ricompensa e la sostanza grigia periacquitudinale. La musica quindi sa soddisfare in modo raffinato e profondo il nostro desiderio di conoscenza e il godimento estetico, specialmente se è strutturalmente complessa e innovativa dal punto di vista dello stile e del linguaggio e mette alla prova i nostri sistemi di riconoscimento di partner e è molto gradita al nostro cervello come tipo di stimolazione uditiva, per via proprio di questo spettro sonoro organizzato e riconoscibile fin dalla nascita. Quindi non stupisce il fatto che Strauss dedica a Napoleone una marcia che poi va a unire l'esigenza e anche proprio questa emozione di un popolo che aveva scoperto questa libertà e che voleva poi tutto sommato riconoscersi attraverso a una musica. Il riconoscimento della musica, poi lei lo sa, ha fatto parte di tutti i giovani che lei ha conosciuto e che ha accompagnato durante il suo percorso, perché lei è stato un maestro indubbiamente
giramondo,
perché poi lei ha conosciuto varie culture.
Ho insegnato anche a Pescara, ho insegnato 6 anni, ho insegnato a Campobasso, a Vicenza, a Castelfranco, Venezia, e quindi insomma dove ho studiato a Venezia, ecco. E ho visto e avevo come compagni di scuola Mario Brunello, Katia Ricciarelli, cioè questi erano i miei compagni, a Sinopoli, il direttore d'orchestra. Come a Padova ho studiato legge, avevo anche lì i più grandi, Trabucchi, Bettiol, Paladin, che era il nostro triestino, dopo prestato a Padova, dove è diventato presidente della Corte Costituzionale.
Ma quindi insomma, lei ha potuto vedere il fatto che magari tra artisti, differentemente magari tra giuristi, c'è quel legame in più, nel senso che grazie a queste scoperte della neuroscienza sembrerebbe quasi più facile legarsi subito da un punto di vista artistico e musicale che non rispetto magari a meravigliosi maestri che però insomma suonano diciamo tutta un'altra musica, mi permetta.
Io penso che l'intuizione, il senso di vicinanza che si trasmette subito, perché dopo c'è il piacere di lavorare con le persone brave perché qualcuno ha paura dei bravi, no, io non ho paura, perché dai bravi puoi sempre imparare, se tu non c'è uno bravo poi vai incontro al disastro questa che non si bisogna rendersi conto, cioè ognuno c'ha da imparare questo.
E lei ci sta dando una grande lezione di umiltà. E vorrei ricordare ancora una volta quando voi ci sarete, appunto, le diceva, il 15 e 16 qui a Trieste con il trio Belle Elixir, perché in realtà quello di cui stiamo parlando non è un semplice ascolto estetico e anche magari una bella convivialità, ma proprio va a solleticare in un momento che magari non è veramente molto semplice per il mondo, va a solleticare le cose belle che ha il nostro cervello. E quindi dà proprio pace e armonia, cioè è una specie di musicoterapia, mi permetta.
Beh, cioè, certo, insomma, il culto del bello è sicuramente una cosa super positiva.
Diciamo che in questo caso proprio i nostri neuroni vanno proprio a rispondere. Io non so se lei ha mai avuto nella vita la sensazione che nei momenti più difficili la musica le abbia dato quella forza in più.
Penso proprio di sì, perché a cominciare da quando venivo a casa dalla scuola mi mettevo subito a suonare, dovevo almeno un'ora a suonare subito, prima di, come dire, riprendere una vita normale, perché la mattina facevo altro, no? Anche al liceo, perché anche al liceo poi andavo al conservatorio, anche il mio maestro del conservatorio di veneziano, Pietro Verardo, mi ha portato verso l'amore della musica antica, del culto dell'antico. Infatti un altro questo progetto che stiamo facendo adesso parte dal vino, anche questo ma è da cosa parte? Da un bellissimo quadro che è il Baccanale degli Andri di Tiziano Vecellio, quindi no, conservato a Madrid. Cosa c'ha sul prato? Un bellissimo spartito, piccolo spartito, un canone dove dice: chi beve e non ribeve non sa cosa sia bere. Da qui partiremo, speriamo, se no lo faremo lo stesso, ecco, però sempre cercando avendo interesse per la natura, perché anche la vita è dove nasce, dove c'è una bella atmosfera, no? Certe dipendono anche dal vento che si trova in una certa valle, no? Quindi come vengono piantati i filari, anche questa è una cosa molto importante.
Quindi lei dice c'è un abbraccio tra natura, musica e quindi queste sensazioni che
pittura
poi vanno proprio...
Pittura e letteratura dopo, naturalmente.
È un'armonia, perché voglio dire, parliamo di una pittura straordinaria, sì, quella di Tiziano, che rappresenta già da allora l'idea di dire noi dobbiamo essere armonici, sì, e anche questo bere non è un bere faceto, ma bensì è proprio la piacevolezza della convivialità, certo, e una stimolazione aggiuntiva di una sostanza di fatto psicotropa ai nostri neuroni, che però sono già solleticati, direi, a sufficienza da quanto vedevamo, certo, dalle note che sentiamo, perché è proprio un tornare alla natura nostra, sia a livello proprio biologico, neurochimico, sia proprio a livello di cuore e di convivialità. Quindi voi parlate al cuore delle persone attraverso la mente, è qualcosa di straordinario. Io adesso volevo chiederle un grandissimo regalo per tutti i nostri ascoltatori, perché abbiamo questo inedito del fatto che il maestro Casaccia ci delizierà di qualcosa, credo, di straordinario, cioè proprio l'idea di sentirlo suonare direttamente su Apriti Cielo. Lui ha scelto una musica napoletana, non so come mai ha questa passione per Napoli, che peraltro io condivido e voi lo sapete, ma non so da lui come mai è nata.
Ecco, diciamo, anche a Napoli ci sono i grandissimi autori, perché ricordiamo, forse il più conosciuto è certamente Totò, insomma la femmina, ecco. Tutti ricordano la grandezza di questo personaggio, no? che sempre si metteva in gioco e anche aiutava le altre persone più sfortunate. E poi tutta la canzone napoletana c'è sempre questo, il cuore in mano, come
esatto,
mi diceva, no? Non so, o soldato innamorato, reginella, sono tutte cose che appena le facciamo la gente subito canta dietro, no? Per arrivare a Funicoli Funicolà, che dove proprio cantano tutti come in coro e così accompagnano la musica, ecco, così per finire allegramente anche insieme.
Beh, io la ringrazio tantissimo, ringrazio anche la regia di Riccardo Righi che ci ha accompagnato, e adesso io direi che il più bel saluto, assieme a un grandissimo abbraccio da parte di tutti noi per Apriti Cielo, è proprio sentire il maestro che si esibisce in questa musica che indubbiamente, come dice lui, tocca il cuore, tocca l'anima e aiuta proprio a dare luce in questo periodo che tante volte è segnato da oscurità. Grazie maestro, meraviglioso, veramente, non vediamo l'ora di riaverlo di nuovo con noi.
Grazie.
Allora, ricordiamo solamente di nuovo gli appuntamenti, il 15 e 16, dove, come, quando?
Sì. I nostri appuntamenti in questi due concerti si terranno mercoledì 15 alle ore 19 alla Casa della Musica e giovedì 16 alle 18 al Circolo Yacht Club Adriaco.
Telefoniamo e prenotiamo, mi raccomando. Grazie ancora allo straordinario maestro Casaccia, grazie regia di nuovo di Riccardo Righi e alla prossima puntata.
Apriti Cielo, società e dialogo, come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti Cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.